E così, ridendo e scherzando, siamo arrivati all'ultimo modulo di lezione. Abbastanza giusto. Scusate se ho cercato di non annoiarvi. Avrete 5 anni davanti per recuperare. Diritti, struttura della Costituzione. Sì, questo modulo vorrebbe guardare dentro ai diritti costituzionali. Il modulo precedente riguardava in genere cosa sono i diritti, come si trattano, bilanciamento, ragionevolezza, eguaglianza, eccetera. Adesso vediamo un po' i diritti. Ovviamente noi potremmo fare un intero corso di 2000 ore sui diritti, perché se per ogni diritto dovessimo andare oltre a quello che è la traccia segnata in Costituzione, che sono poche righe, dovremmo fare un corso di giurisprudenza dietro, no? Per cui la libertà personale implicherebbe un bel pezzo di procedura penale. Come si arresta una persona? Questo è un problema di procedura penale. E dietro la libertà e il diritto di proprietà c'è tutto un pezzo di codice civile e così via. La cosa non si può fare, parlare specificamente dei diritti di conseguenza diventa un discorso che rischia di essere estremamente superficiale, e quello che a me interessa è che voi capiate quali sono le strutture costituzionali, le basi costituzionali su cui si appoggia il sistema dei diritti. Più o meno seguo la struttura del manuale, salvo queste prime due lezioni che introducono il modulo, che sono ancora un po' più generali. Il primo invito è esaminare la struttura della Costituzione. Non fate l'errore che fanno tutti coloro che si sono già iscritti alla disoccupazione e quindi fuori corso, e cioè di comprare o fotocopiare il manuale, i manuali in genere, non riguarda solo il mio, dicendo vabbè, ma insomma eliminiamo le fotocopie che non servono, l'indice, l'introduzione, le prefazioni, l'indice finale, così riduciamo le copie. E questo è uno dei tanti aspetti di un fenomeno poliedrico che si chiama imbecillità. Perché l'indice di un libro è la sua struttura, il suo schema iniziale. Noi vi farò tutto il discorso sull'importanza degli schemi. E così anche riflettere sulla struttura della Costituzione non è perdere tempo, non lo è affatto. Allora, la Costituzione si articola, vediamo qui, in principi fondamentali, articolo 1.12, e di questo vorrei parlarvi in questa prima ora. Poi i rapporti civili, che vanno dalla libertà personale in avanti, e tutte le libertà individuali. I rapporti etico-sociali, in cui si introduce il mondo dei diritti sociali. I rapporti economici, che riguardano dal lavoro alla proprietà e iniziative economiche, e poi ci sono i rapporti politici, diritto di voto, partiti e così via. Vedete, c'è una struttura logica che per certi aspetti potrebbe anche assomigliare a una struttura storica, no? Ci sono quasi una traccia storica del consolidamento dei diritti. Si va dai diritti individuali a quelli della sfera collettiva, poi i diritti sociali e i diritti politici, che sono sempre sbilenchi. Più mi occupo di queste cose e più mi accorgo di quanto sia sbilenca questa struttura. Come se i diritti politici fossero una cosa diversa dai diritti sociali. Siccome mi devo occupare, mi interessa la cosa, mi sono fissato una lezione dall'altra parte del mondo, non dall'altra parte del mondo, in Italia, fra 15 giorni, che ha come tema proprio, ma sono dei diritti, diritti politici, perché questo è un rovello che mi consuma il cervello, credeteci. Allora, partiamo dai principi fondamentali. L'articolo 1 è già una di quelle norme che lo studente imbecille escluderebbe dalla sua preparazione, no? Magari l'articolo 1, dai. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. L'ex ministro Brunetta non era studente di giurisprudenza, lui era solo in corsa per il premio Nobel per l'economia, che ha dovuto sacrificare perché ha preferito l'impegno politico. Avremmo preferito dargli un Nobel. E un giorno disse, quando era ministro, per rendersi più simpatico che una sua capacità innata, che questo articolo andrebbe eliminato. Cioè, va bene una Repubblica democratica, per carità. Va bene che la sovranità appartenga al popolo. Notate, la sovranità dal punto di vista giuridico è un concetto che sta tra lo zero e l'infinito, nel senso che non c'è molto di diritto da dire sulla sovranità. Che appartenga al popolo è un messaggio politico importantissimo, perché non è una sovranità imputabile al sovrano, che non c'è più, neanche allo Stato di cui noi siamo sudditi, ma siamo tutti noi sovrani. E cioè, come si dice dalle mie parti, tutto e niente se è parente, e infatti la sovranità appartiene al popolo è una frase che non ci dà molti strumenti, tanto più che immediatamente la Costituzione dice che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, per cui la nostra sovranità è incanalata in quelli che sono gli strumenti predisposti della Costituzione. Resta il problema del fondato sul lavoro, che era quello che Brunetta diceva, eliminiamolo perché il lavoro è una merce come le altre, che senso ha dire che la Repubblica è fondata su una merce? E capisco che messa così la cosa ha degli elementi di sorpresa, no? Che senso ha? Il problema è che quando i nostri costituenti hanno scritto questa incipit, se qualcuno gli avesse detto che il lavoro è una merce, l'avrebbero preso a sberle, come forse ancora oggi bisognerebbe fare. E la nostra cultura, la vostra cultura, soprattutto di voi che siete nati millennials, è imbevuti di mercato e di liberalizzazione e di globalizzazione, il lavoro è effettivamente presentato come una merce, no? Come una voce di costo. Quanto costa questo prodotto? E cominciamo a calcolare quanto costa il lavoro, è sempre meno così. Ma... E i nostri costituenti l'hanno scritto perché conoscevano la storia e conoscevano il significato delle parole. Allora, a parte che su questo comma c'è stata una battaglia, perché la sinistra voleva scrivere una cosa diversa, e la Repubblica Democratica dei lavoratori, che era una tipica premessa alle costituzioni di stampo socialista, perché dietro c'era l'esatta opposizione a quello che era lo Stato liberale borghese, borghesia, strato sociale, è quello che Marx chiamava la dittatura del proletariato contro la dittatura della borghesia, il termine dittatura. Poi, letto da Berlusconi, è una cosa diversa da quello che è il significato, che è il significato romano, no? È l'imperium, la sovranità, è l'idea di classe. E questo è stato battuto in Costituente e ne è uscita fondata sul lavoro, che sicuramente è politicamente meno compromettente, però è anche legata a una serie di immagini dello Stato. Il lavoro è lo strumento che qualifica le persone nella nostra società. In una società borghese La domanda, o anche prima, la domanda dantesca era: chi furono i maggiori tuoi? Cioè, da chi derivi? Chi sono i tuoi genitori? Qual è il tuo stato sociale? Da noi normalmente si chiede: cosa fai? Per sapere che attività svolge uno, no? Come dire, è bene o male penetrata l'idea che è il lavoro che qualifica e posiziona le persone. E il lavoro è anche lo strumento che è legato alla dignità delle persone, che è quello che segue poi in Costituzione. È con il lavoro che tu ti crei la posizione sociale, e che vuole dire che il lavoro si lega a un certo concetto di principio di uguaglianza, come pari opportunità, punti di partenza. Punti di partenza di una competizione sociale che non è obbligatoria, ma comunque esiste, e rispetto alla quale tu ti collochi nel ranking in base al tuo lavoro, alle tue capacità. Tutta la Costituzione è tessuta dall'idea, diciamo, di merito, cioè dell'idea che si promuove il merito, si protegge chi non ce la fa, ma si promuove il merito. E che la stessa eguaglianza è un'eguaglianza di chance, no? Cosa diceva la Corte sulle quote rose? La famosa sentenza vituperata sulle quote rose diceva: tu puoi garantire parità di chance, non parità di punti di arrivo. Perché in mezzo c'è la tua capacità di fare il tuo lavoro. Lo stato sociale è legato alla valorizzazione del lavoro. Comunque è certo che dal punto di vista giuridico questo non ci cambia esattamente la prospettiva. Più interessante è l'articolo più interessante, più, come dire, praticabile, è l'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Allora, in un corso tradizionale di diritto costituzionale io avrei dovuto dirvi: esiste nella nostra Costituzione una serie di principi fondamentali che sono i seguenti. Primo, il principio lavorista, che trova poi la sua riscrittura anche nell'articolo 4 e in altri articoli della parte sociale. E poi il principio solidarista, che sarebbe scritto qui. Io preferirei fare un discorso sul significato, non sulla filosofia di queste disposizioni. Questa è una disposizione molto complicata, è molto ambigua nella sua scrittura, e diciamo che se l'articolo 1 è la parte sociale e un po' filosocialista della Costituzione, l'articolo 2 è la parte solidale e filocattolica della Costituzione. Perché, leggete cosa c'è scritto, la Repubblica, quando parla della Repubblica, la Costituzione, non parla di Stato, ma dell'intera Stato-persona, cioè di tutti gli enti e anche della collettività. Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Questo, si è detto, è una premessa di tipo quasi giusnaturalistica. La categoria del giusnaturalismo, se vi sarà già stata introdotta da Baldo Pastore, immagino. Sì. Ed è una categoria che aveva una sua forte pregnanza negli anni della scrittura della Costituzione, della filosofia di Radbruch. Non vi ha parlato forse, il processo di Norimberga, sì, no? Radbruch era un teorico, un giurista tedesco che aveva teorizzato un po' i diritti dell'uomo, che non possono essere compressi da nessuna legge e chiunque applichi quella legge è responsabile quanto chi l'ha fatta. Mi viene di nuovo di consigliarvi di andare a vedere questo film che si chiama Snowden, che è la storia di questo ragazzo che fa trapelare segreti di Stato e attualmente vive, non so quanto felicemente, a Mosca, in esilio. È un film fatto molto bene, però Oliver Stone è uno tosto come regista, e fa molto riflettere su alcuni di questi temi, e uno dei temi che viene fuori è anche quanto è responsabile una persona del fatto di eseguire gli ordini, che era il classico problema che la cultura di quegli anni aveva come primo problema, secondo problema dopo la fame e la ricostruzione, ma il primo problema filosofico è quanto tu puoi punire uno perché ha obbedito degli ordini, che è una costante. E allora l'idea che ci siano dei diritti inviolabili, che lo Stato, che la Repubblica riconosce, vuol dire che esistono prima i diritti e poi l'ordinamento giuridico, esattamente l'opposto di quanto io vi ho instillato l'altra settimana, o forse questa settimana, in mezzo, la domenica, non lo so. L'idea cioè che, io dico, non esistono diritti senza un ordinamento. Qui invece il presupposto è che esistono dei diritti dell'uomo, che noi nasciamo con dei diritti, dove stiano collocati all'interno del pannolino non si sa, ma questi diritti non possono essere negati dal potere politico, della Repubblica. E poi aggiunge ancora, e questo evidentemente è un primo problema. Il secondo problema è che questi diritti sono riconosciuti come inviolabili, come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Frase molto ambigua, perché è una frase, che ha due risvolti, no? È double fast, come direbbe il Sarto. Vuol dire che ci sono diritti che tu hai in quanto persona singola e diritti che tu hai come appartenente a un gruppo sociale, la famiglia innanzitutto. No? E l'articolo 29 poi ci dice che ci sono dei diritti della famiglia, non si capisce bene quali siano, ma l'idea è che le formazioni sociali siano titolari di diritti. Questo lo dice l'articolo 2, ma dentro nella tessitura della Costituzione questa cosa non ha nessuna base. Ma c'è anche un'altra lettura, che non nega la prima, ma si aggiunge alla prima, che gli individui hanno i loro diritti inviolabili anche dentro le formazioni sociali. Per cui il fatto di appartenere alla famiglia non diminuisce i tuoi diritti individuali. Non dà l'autorizzazione, che so io, al pater familias o chi detiene la patria potestas, cioè i genitori, di frugare dentro nella tua posta, per esempio, no? È un atto che viola i tuoi diritti, anche se sono diritti che tu eserciti nell'ambito di una famiglia che a sua volta ha dei diritti in quanto famiglia, nonché i tuoi genitori che hanno dei diritti e degli obblighi educativi. Capite quanto è avvitato questo discorso, no? Quanto è complicato. E poi c'è ancora un'altra cosa, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. Allora, ci sono diritti inviolabili e doveri inderogabili. Questo è un classico discorso filosofico, no? Diritti e doveri. E noi costituzionalisti facciamo un sacco di convegni noiosissimi, assolutamente evitabili, di cui 9 su 10 sono dedicati ai diritti, poi uno dice, ma non sarebbe il caso di parlare anche dei doveri? E allora si fa un convegno sui doveri, quindi non va nessuno, perché non ne frega niente a nessuno. Perché poi i doveri quali sono? Le ultime pagine del manuale vi parlano del dovere fiscale di pagare le tasse, il dovere di difendere la patria e il dovere, poi ci sono una serie di cose di solidarietà, e quelle sono le cose più complicate e più sfuggenti l'obbligo di mantenere i genitori, di mantenere i malati familiari e così via, sono dei doveri di solidarietà, ma il dovere di solidarietà dovrebbe essere anche la base di quello che è la politica sociale dello Stato, no? Vedete, sono norme che sono state molto discusse e molto lavorate e contengono molte cose non affatto conciliabili, ma questo non è un problema, perché la Costituzione non è fatta di cose conciliate, è fatta di cose non conciliate, perché se fossero dei punti di arrivo non occorreva metterli in Costituzione, bastava metterli nella legge, no? In Costituzione si sono state messe delle cose che di per sé non erano conciliabili, erano i limiti del campo. Cosa interessa la tua parte? A me interessa la famiglia e qua ci metto le formazioni sociali. A me interessa l'individuo e qua ci metto l'individuo nelle formazioni sociali. E questo costituisce il campo di gara entro cui le leggi possono muoversi, in cui le scelte politiche possono muoversi, oltre il quale sarebbero illegittime. E tutta la Costituzione è stata creata così. Ma Benedetto Croce, che evidentemente non andava in barca, questa cosa non le capiva. Ma anche Calamandrei, che non andava in barca, questa cosa non le capiva. E trovava deteriore, cioè un elemento debole della Costituzione, e mettere delle cose contraddittorie. L'idea di avere dei paletti che limitano da una parte e dall'altra lo spazio possibile della legislazione politica era un'idea difficile. Contemporaneamente però avevano creato la Corte Costituzionale, allora a sua volta indicata da molti costituenti come una cosa mostruosa. Ma cos'è questo? Gruppo di persone non elette che si permette di mettere dei limiti al potere politico legittimato dal voto, sempre di sentire Salvini. Capite, noi, non so quanto voi, ma sicuramente noi, siamo molto abituati a tutto questo, per cui non ci turba più, ma chi la Costituzione l'ha scritta, soprattutto i tecnici che hanno concorso alla scrittura della Costituzione, restavano un po' inorriditi da questa ambiguità, non più che ambiguità, ambivalenza la parola esatta. Che cosa ne ha fatto la Corte Costituzionale di questo articolo 2? Questa è una polemica che è durata un bel po' di tempo e ancora adesso viene tanto ad affiorare. E ve la indico perché la troverete spesso nelle trattazioni dei diritti, e cioè nel diritto. I due atteggiamenti che si confrontano hanno questa targhetta. Questo è i diritti in Costituzione sono un catalogo aperto o un catalogo chiuso? Questo è il grande dilemma. Che cosa vuol dire? Chi dice che è un catalogo è chiuso, segue anche una corrente della giurisprudenza costituzionale piuttosto folta, che dice sì, i diritti inviolabili dell'articolo 2 sono esattamente quelli che poi seguono nella Costituzione. Quali sono i diritti inviolabili dell'uomo? Domanda. Risposta. Comincia a leggere l'articolo 13 in poi e li vedi. E quello è un catalogo chiuso. Questa è stata anche l'opinione della Corte Costituzionale, soprattutto nei primi decenni e mezzo, due decenni di giurisprudenza. Di fronte alla domanda sociale di nuovi diritti, la risposta è quelli sono i diritti. Tu non puoi fondare una pretesa giuridica sull'articolo 2, perché l'articolo 2 a che cosa rimanda? A dei supposti diritti naturali. Diritti naturali non ci sono. La Corte aveva la posizione, direi, che io difendo, cioè forse io difendo la posizione della Corte, se, nel senso che dove c'è diritto c'è ordinamento, se tu non c'è ordinamento che ti riconosce diritti, ciao diritti, ciaone come si dice adesso, bellissimo. A me piace il ciaone, è proprio, poi bello, suona bene. Lasciamo stare. La tesi opposta è invece esattamente diametralmente opposte. Sfrutta l'idea che esistano dei diritti fuori dall'ordinamento della Repubblica. E questa tesi porta a dire lo Stato non fa che riconoscere dei diritti dell'uomo e l'uomo ha dei diritti naturali. Naturalmente questa crea una polemica perché pone l'esigenza che lo Stato rispetti i diritti non scritti in Costituzione, perché sono addirittura prima della Costituzione. La Corte non ha mai accettato questa idea, però ha usato l'articolo 2, quasi mai da solo, ma qualche volta basando la sua argomentazione proprio sull'articolo 2. Ricordo a memoria, che vuol dire già uno sforzo inusuale, alcuni casi, il diritto all'abitazione. Il diritto all'abitazione, non c'ha una sua casa, una sua abitazione in Costituzione, no, non c'è una norma in Costituzione che parli dell'abitazione. Uno può dire, vabbè, neanche dell'internet parla, neanche della televisione parla la Costituzione, però è l'interpretazione che ti porta a sussumere cose, fattispecie concrete, sotto un principio, una fattispecie astratta. Per cui c'è dignità umana se tu non c'hai la casa? Non è che ti dia un diritto, il diritto d'abitazione non è stato predicato per dire esiste un diritto degli umani ad avere una casa. Forse c'è, ma è un diritto che non è strumentato dall'ordinamento, e se non è strumentato dall'ordinamento, ciao nel diritto. E lo ha detto in certe circostanze, perché anche qui bisogna sempre. Questo è un vizio che hanno i giuristi di serie B, C, D, eccetera, no? Che leggono le sentenze come se fossero un racconto. Le sentenze sono risposte a una domanda, rigorosamente obbligatorio il nesso domanda-risposta. Per cui leggere le risposte senza sapere le domande significa non capire niente. C'è solo un libro bellissimo, vi consiglio la lettura così capite anche alcune cose della storia del mondo, che è Il signor Mani, di un genio della letteratura israeliana che è Yoshua, ed è costruito tutto su dialoghi unilaterali, per cui non si sente mai la risposta dell'altro. Chiamata al telefono, uno parla e si sente solo quello che dice lui, ma si capisce benissimo il resto del colloquio, è splendido come soluzione letteraria ed è molto interessante perché la storia degli ebrei israeliani, cioè quelli prima della costruzione dello Stato di Israele. Allora, la domanda che veniva posta alla Corte e a cui la Corte ha risposto con l'articolo 2 e sono domande su piccole particolari, per esempio la successione del contratto di locazione. C'è un piccolo problema di diritto privato, e dove muore il locatore, resta in piedi una famiglia più o meno di fatto, e il problema è c'è una successione nel contratto. Voi capite che non è un problema il diritto alla casa, è un problema di legislazione che non tiene conto della prevalenza di un interesse, che è quello di avere una casa, rispetto al diritto di proprietà. Questo era un problema soprattutto quando l'Italia aveva regime di affitti bloccati, l'equo canone. Ancora prima erano affitti bloccati, per cui tu occupavi un appartamento del valore di, che so io, 1.000 euro e ne pagavi 100 al proprietario. Il 100 al proprietario stava aspettando che tu cominciassi a diventare un po' giallo, un po' verde, e poi crepassi, e poi come crepavi diceva via tutti, riaffitto l'appartamento. Allora il problema era difendere i diritti delle persone che vivevano in quell'appartamento facendo prevalere il diritto alla casa rispetto al diritto di proprietà, che vedremo ha dei suoi limiti. In quel contesto la Corte ha elaborato per esempio la teoria che i diritti inviolabili possano essere un catalogo aperto, che tu possa basare pretese direttamente sull'articolo 2 senza veicolarle per altri articoli della Costituzione. La Corte avrebbe potuto tranquillamente arrivare allo stesso punto parlando della dignità umana, e la dignità umana dove sta? Beh, è citata nell'articolo 3. Accasata anche nell'articolo 13, che l'habeas corpus si dilata alla dignità umana, e voi capite che questo diventa un fatto di stile. È un fatto di stile motivare una sentenza, e che naturalmente detta a un giurista positivo di quelli che lavorano con i codici e con le leggi speciali lascia un po' sbigottiti, perché apparentemente è uno slegamento dell'interpretazione dalla base legislativa, no, del testo. Altro caso è stato, già ve l'ho accennato, l'identità sessuale delle persone, problema del mutamento di sesso, del diritto alla trascrizione del cambiamento di sesso, anche la grande sentenza della Corte che arriva a fondare questa cosa in parte sull'articolo 13, in parte sull'articolo 2. E poi c'è da dire un'altra cosa, che nell'evoluzione della giurisprudenza è entrata una cosa di cui vorrei parlarvi la prossima settimana, la tutela multilivello dei diritti. Noi oggi abbiamo la possibilità di difendere i diritti fondamentali fuori dall'ordinamento italiano, basandoli sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di cui vi parlerò sommariamente, e rispetto al quale io sono molto critico, giusto per non adeguarmi al comune sopinio che la venera come se fosse l'immagine della Madonna. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è un giudice, c'è un giudice, la Corte Europea, la Corte EDU, e questo giudice tu puoi andare alla fine dei tuoi percorsi di giurisdizione interna per dire qua è stato violato un mio diritto. E questo diritto ovviamente non ha un suo riconoscimento nella Costituzione italiana, ma un riconoscimento in un atto internazionale che è la Convenzione dei Diritti dell'Uomo. E quindi abbiamo una importazione, vedremo come, di contenuti di tutela che non sono direttamente imputabili alla nostra Carta Costituzionale. Questo è un problema che non si poneva nella prima giurisprudenza della Corte Costituzionale e che invece oggi si pone anche massicciamente. La Corte Costituzionale ha dovuto anche dire, chiarire in che rapporti stanno le due carte e così via. Oggi prevale l'opinione che questo articolo 2 sia un catalogo aperto. Direi che il problema è stato superato proprio per questa ragione, nel senso che la tutela multilivello dei diritti, come si chiama, c'è un titolo molto accademico, fa sì che l'articolo 2 apra uno spiraglio a diritti che non sono direttamente riconosciuti dalla Costituzione, ma sono interpretati dalle corti internazionali. Lo vedremo. Dell'articolo 3 abbiamo già parlato a sufficienza. L'articolo 4 è una delle norme sicuramente programmatiche della Costituzione. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. E poi parla del dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società. C'è un diritto al lavoro, ma anche un dovere al lavoro. Voi capite che tutto questo ha un senso solo politico. Questa norma è stata, pensate, è stata utilizzata soltanto, che io sappia, in senso, come dire, effettivo della Corte Costituzionale, per dire che i picchetti fuori delle fabbriche, quando c'è lo sciopero, possono essere vietati, perché impediscono il diritto al lavoro di quelli che vogliono andare a lavoro, che vengono chiamati nel gergo crumili. Per cui un problema che riguarda un'epoca che mai non c'è più, quando c'erano le fabbriche, e c'erano i cancelli intorno alle fabbriche, e c'erano dentro dei lavoratori che facevano una cosa che ormai è dissueta, che sono dei scioperi, e c'era un'altra gente che voleva andare a lavorare. Qualche volta capita ancora adesso, è capitato qualche mese fa, che uno dei picchettisti, dei picchettari, di picchettanti, fosse travolto da un camion che era passato, ma ormai è un fenomeno che non ha più la rilevanza sociale che aveva anni fa. Il 5 è una norma invece molto usata dalla Corte Costituzionale. La Repubblica una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie. Questa è ancora una volta una norma, forse Renzi la chiamerebbe ping pong, nel senso che dice è una e indivisibile, ma promuove le autonomie. E qui dentro c'è il principio unitario e il principio autonomistico. E la Corte l'ha usato soprattutto per affermare il principio unitario, più che il principio autonomistico, perché il principio autonomistico poi ha la sua applicazione nel titolo quinto, articoli 114 successivi, ma la Corte ha usato questa norma per dire c'è comunque una prevalenza del centro sulla periferia, dell'interesse nazionale sull'interesse locale. Che ci sia dentro in Costituzione scritto la parola interesse nazionale o no, non importa. Tutta la polemica che si è fatta sulla clausola di supremazia nella riforma costituzionale era un po' inutile, fatta da persone che non sanno o fingono di non sapere che cosa sia la giurisprudenza della Corte, perché qui c'è il principio di unità della Repubblica. Il 6 riguarda le minoranze linguistiche, è autoevidente. Il 7 e l'8 riguardano i rapporti tra Stato e Chiesa e i culti cattolici. Il 9 è una norma assolutamente prospettiva. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico. Qui passa la promessa di una tutela dell'ambiente. E anche questo ha avuto uno sviluppo nella giurisprudenza della Corte, che ha detto è vero che la tutela dell'ambiente è una norma, una competenza esclusiva dello Stato, ma è anche vero che tutta la Repubblica è vincolata a tutelare l'ambiente, per cui lo Stato non si può opporre alla legge regionale che promuove maggiore tutela dell'ambiente o del patrimonio storico. Vedete, sono principi generali, ma alcuni di questi principi generali poi hanno costituito basi argomentative serie per la giurisprudenza della Corte. 10 e 11 ve ne parlo dopo. Il 12, che è la norma che amo di più, è la bandiera. Vi dico amo di più perché uno dei primi lavori che ho dovuto fare era commentare una serie di articoli per un commentario per la Dinkins e Fulli, e nessuno voleva commentare l'articolo 12 e me l'hanno appioppato. E oltre al 10, l'11, l'80-81, una serie di cose infinite. Ma riflettendo su questa cosa della bandiera, che io sto cominciando per scrivere norma inutile, no? Poi ho riflettuto, norma inutile. Perché hanno scritto i colori della bandiera in Costituzione? Perché questi sono i simboli identitari. Sono i simboli della identità della Repubblica. Qui non c'è il crocifisso? Perché? Non c'è neanche la bandiera, ma fuori dall'università c'è la bandiera. Perché quella è l'identità della Repubblica e di tutti i suoi palazzi. Nessuno vi può aggiungere altra cosa. Io, per esempio, vincendo le elezioni, non potrei aggiungervi il salame e il fiasco di Cabernet, Frank, rigorosamente Frank. non lo posso fare, perché? Perché sono bloccato. Ma negli anni in cui questa cosa è stata scritta, la battaglia ideologica non era risolta, non si sapeva chi avrebbe vinto l'elezione del 18 aprile del 48, e quindi era aperta la possibilità che nella bandiera fosse messa la faccia martello, o la croce della Chiesa, lo stemma sabaudo, come era prima. Prima c'era lo stemma sabaudo, cioè della casa regnante. Per cui questa norma così apparentemente stupida è la premessa di un discorso sul pluralismo, che è un discorso che vi devo ancora fare. Bene, a dopo.